Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9ar3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'alba della storia. Una rivoluzione iniziata 10.000 anni fa è un saggio di divulgazione scientifica in cui il genetista Guido Barbugiani interpreta il Neolitico come una svolta decisiva e ancora attiva nella storia umana, pubblicato dalla Terza. Il libro collega la nascita dell'agricoltura e dell'allevamento ai cambiamenti intervenuti nell'ambiente, nelle società, nelle migrazioni, nelle lingue e nel patrimonio genetico di esseri umani, piante e animali. L'obiettivo non è raccontare una preistoria isolata dal presente, ma mostrare come pratiche, iniziate circa 10.000 anni fa, abbiano contribuito a formare abitudini alimentari, paesaggi, insediamenti e differenze biologiche contemporanee. Barbugiani adotta una prospettiva interdisciplinare, mette in dialogo genetica antica e moderna, archeologia, paleoantropologia e linguistica, chiarendo sia le evidenze disponibili, sia il carattere inevitabilmente incompleto delle ricostruzioni sul passato remoto. Il risultato è una sintesi accessibile che usa la rivoluzione neolitica per discutere, con rigore e senza semplificazioni ideologiche. Questioni attuali, quali migrazioni, trasformazioni ambientali e interventi genetici. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Neolitico come passaggio dalla dipendenza dal cibo alla sua produzione. Il nucleo del libro è l'idea che la rivoluzione neolitica non coincida semplicemente con l'invenzione di alcuni strumenti o con la comparsa dei primi campi coltivati. Essa consiste nel mutamento del rapporto materiale tra le comunità umane e le risorse gruppi in precedenza dipendenti dalla caccia. Dalla pesca e dalla raccolta iniziano a produrre e gestire una quota crescente del proprio cibo attraverso coltivazione e allevamento. Questo processo non elimina l'incertezza, né va considerato automaticamente un progresso lineare in ogni aspetto della vita. Introduce però nuove possibilità di accumulo, pianificazione e crescita demografica. La maggiore stabilità dell'approvvigionamento favorisce insediamenti più duraturi e questi richiedono forme diverse di cooperazione, organizzazione e gestione del territorio. Barbugiani insiste così sul carattere sistemico della svolta. Cambiare il modo in cui si ottiene il cibo significa cambiare il paesaggio, la mobilità, la composizione dei gruppi e le relazioni con altre specie. La definizione di rivoluzione è quindi motivata dalla profondità degli effetti, non dalla rapidità del fenomeno. La trasformazione si sviluppa su millenni e in aree diverse, ma finisce per ridefinire le condizioni di esistenza di gran parte dell'umanità. Leggere il Neolitico in questi termini evita di ridurlo a un capitolo tecnico della preistoria e lo restituisce come fondamento storico delle società agricole e urbane successive. Secondo, domesticazione e selezione artificiale geni, piante e animali cambiano insieme. Uno dei contributi distintivi di Barbugiani è collocare la domesticazione dentro una storia di coevoluzione. La rivoluzione neolitica modifica gli esseri umani, ma modifica anche le specie vegetali e animali coinvolte nella produzione del cibo, selezionando semi, favorendo certe caratteristiche e allevando individui riproduttivamente adatti alle proprie necessità. Le comunità neolitiche esercitano nel lungo periodo una pressione selettiva sulle specie domestiche. Molte piante coltivate e molti animali allevati diventano progressivamente diversi dai loro antenati selvatici e, in alcuni casi, più dipendenti dalla presenza umana. Il libro invita perciò a non trattare le tecniche genetiche contemporanee come un fenomeno del tutto privo di precedenti la selezione operata. Dall'uomo è antichissima, pur essendo profondamente diversa dagli strumenti molecolari odierni per precisione, velocità e capacità di intervento. Questo confronto storico non serve a equiparare indiscriminatamente passato e presente, né a risolvere le questioni etiche poste dalle biotecnologie. Serve piuttosto a distinguere i problemi reali dalle reazioni automatiche. Considerare la lunga storia delle manipolazioni selettive aiuta a discutere costi, benefici e limiti dell'ingegneria genetica senza cadere né nell'entusiasmo tecnocratico, né nel rifiuto per principio. La biologia appare qui inseparabile dalla cultura, le scelte sociali producono conseguenze evolutive, e tali conseguenze cambiano a loro volta le possibilità delle società. Terzo, villaggi. Città e differenziazione sociale, le conseguenze della sedentarizzazione. L'abbandono graduale del nomadismo costituisce un'altra conseguenza centrale della produzione alimentare. Coltivare richiede una presenza prolungata sui terreni, mentre la gestione degli animali e delle riserve alimentari rende vantaggiosa una maggiore stabilità insediativa. Barbugiani collega questo processo alla formazione di villaggi e, nel tempo, di centri urbani non come esito immediato e universale, ma come sviluppo reso possibile da nuove condizioni economiche e demografiche. La sedentarizzazione trasforma il paesaggio mediante disboscamenti, campi e pascoli. Allo stesso tempo, concentra persone, risorse e attività in spazi più circoscritti. In tali contesti si moltiplicano i compiti necessari alla vita collettiva e i ruoli sociali tendono a differenziarsi. Il libro non idealizza le prime società agricole. La disponibilità di cibo può favorire crescita e organizzazione. Ma nuove forme di densità abitativa e dipendenza da poche risorse possono portare con sé vulnerabilità e disuguaglianze. Il suo interesse è mostrare che istituzioni e gerarchie non sorgono nel vuoto, sono connesse ai modi concreti in cui si lavora, si abita e si distribuiscono risorse. Questa lettura aiuta a riconoscere quanto elementi apparentemente ovvi del presente, paesaggi coltivati, abitazione stabile, divisione del lavoro, vita cittadina, abbiano radici profonde, la preistoria, pertanto. Non viene presentata come una fase estranea, ma come l'origine di assetti materiali e sociali che continuano a strutturare l'esperienza quotidiana. Quarto, migrazioni neolitiche e mescolanza alla storia europea oltre l'idea di popolazioni immutabili. Barbugiani attribuisce alle migrazioni un ruolo decisivo nella diffusione dell'agricoltura e nella formazione delle popolazioni moderne. La rivoluzione neolitica si sviluppa in più centri, tra cui la Mezzaluna Fertile, la Cina, l'America Centrale e le Ande, e si espande attraverso spostamenti di persone, circolazione di piante e animali, scambi e incontri tra gruppi. Per il caso europeo, i dati genetici, archeologici e linguistici permettono di ricostruire un quadro nel quale l'arrivo di agricoltori dal vicino Oriente non fu una mera trasmissione. Impersonale di tecniche, implicò anche movimenti di popolazioni e mescolanze con i cacciatori-raccoglitori già presenti. Questa distinzione è importante perché oppone alla rappresentazione di comunità statiche una storia fatta di contatti, continuità e rimescolamenti. Alcuni tratti diffusi nell'Europa contemporanea, come la capacità di digerire il latte in età adulta, sono richiamati per rendere visibile la connessione tra pratiche economiche, selezione naturale e variazione genetica. Anche le affinità tra lingue vengono considerate nel quadro più ampio delle mobilità umane, pur senza confondere automaticamente parentela linguistica e identità biologica. Il messaggio analitico è netto: le popolazioni non sono blocchi puri né immutabili. La genetica documenta intrecci e differenze graduali, non conferma gerarchie razziali. Da qui deriva una chiave utile per affrontare retoriche contemporanee sulla presunta sostituzione di popoli. Le società umane sono sempre state dinamiche e la loro storia è largamente una storia di mescolanze. Infine, DNA, archeologia e linguistica. Perché la ricostruzione del passato richiede più discipline. Il libro si distingue per il metodo con cui affronta una materia lontana nel tempo e frammentaria nelle fonti. Barbugiani non propone il DNA come una chiave onnipotente, ma come una fonte che acquista significato quando viene confrontata con reperti archeologici, resti umani, dati paleoambientali e studi linguistici. Il DNA antico consente di rilevare affinità, discontinuità e mescolanze tra popolazioni del passato. Tuttavia, da solo non spiega quale lingua parlassero le persone, come organizzassero le proprie comunità o perché una tecnologia sia stata adottata. L'archeologia ricostruisce invece oggetti, pratiche e insediamenti, mentre la linguistica indaga parentele e trasformazioni delle lingue. L'interdisciplinarità diventa quindi una necessità interpretativa, non un semplice ornamento del racconto. Questo approccio richiede anche prudenza. Le evidenze possono essere incomplete e le ipotesi devono restare proporzionate ai dati. La divulgazione di Barbugiani ha qui un valore formativo preciso, perché mostra come procede una conoscenza scientifica storica attraverso l'integrazione di indizi diversi, la revisione delle interpretazioni e il riconoscimento delle incertezze. Inoltre, l'autore collega questo metodo alla discussione pubblica. Se i fenomeni umani sono il risultato dell'interazione fra biologia, cultura e ambiente, le spiegazioni fondate su una sola causa, genetica, etnica o culturale, risultano inadeguate. Il lettore viene così invitato a usare la complessità non per sospendere il giudizio, ma per formulare giudizi meglio fondati. In conclusione, L'alba della storia è indicato soprattutto a chi desidera comprendere la preistoria oltre la successione di date, reperti e civiltà, e a chi cerca un'introduzione affidabile ai rapporti fra genetica, archeologia e storia delle popolazioni. Può interessare studenti, lettori di saggistica scientifica e persone attente ai dibattiti su migrazioni, ambiente, alimentazione e biotecnologie, senza richiedere una preparazione specialistica. Il beneficio principale sta nell'acquisire un quadro storico di lunga durata agricoltura, allevamento, insediamenti stabili e circolazione dei popoli non vengono trattati come fatti separati, ma come componenti di una trasformazione che coinvolse insieme ecosistemi, corpi e istituzioni. Rispetto a molti saggi sul Neolitico, centrata e soprattutto sulle innovazioni tecniche o sulle prime città, il tratto specifico dell'opera è lo sguardo del genetista. Barbugiani integra le evidenze del DNA con quelle archeologiche e linguistiche, evitando sia il determinismo biologico sia una narrazione puramente culturale. La genetica non è usata per fissare identità immutabili, ma per documentare spostamenti, incroci e adattamenti. Ugualmente rilevante è il collegamento, prudente ma esplicito, tra passato e presente. La lunga storia della selezione di piante e animali offre strumenti concettuali per discutere le tecnologie genetiche. La storia delle migrazioni ridimensiona miti di purezza e immobilità. La forza del libro risiede dunque nella sua capacità di rendere accessibile una ricerca interdisciplinare, mantenendo attenzione alle incertezze e alle implicazioni civili delle conoscenze scientifiche. Se vuoi supportare Guido Barbugiani, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!